Siamo tornati con voi in studio Marco Piccari e Alessandro Santarelli, di nuovo ben ritrovati. 331-8200-213 per i vostri messaggi. E in questo pomeriggio di Pasquetta siamo con voi fino alle 16.30. Poi alle 16.30 vi faremo ascoltare e vedere uno speciale dedicato a un giocatore scomparso nel 1996, Enrico Cucchi, ex giocatore dell'Inter, della Fiorentina, dell'Empoli, del Bari. La storia ce la raccontano tre protagonisti, ossia Brambati, Riccardo Ferri e poi il fratello Alessandro Cucchi. Quindi state con noi per ricordare questo ragazzo scomparso all'età di 30 anni. Allora, dunque, ci sono già gli altri ospiti con noi. C'è poi una domanda di un ascoltatore che si ricollega, Alessandro, al precedente argomento. Però sì, lo prendiamo un attimo così gli rispondiamo. Sì. È arrivato con un attimo di ritardo la domanda, ma è giusto prenderla. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio, gli facciamo gli auguri in diretta a mister Gianni Di Marzio. Ciao Gianni, ben trovato.
Grazie, ricambio, grazie.
Ciao,
grazie.
Mister.
E poi da un mister a un altro mister che è un po' che non sento, allora colgo l'occasione di fargli auguri anche a Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao a tutti, buona Pasquetta a tutti. Ciao,
buona mister. Pasquetta.
Bella, in forma, eh.
Certo. Allora sentite, vi faccio, allora prima abbiamo un attimo toccato l'argomento situazione panchina della Juve. È arrivato un messaggio di un ascoltatore, sentiamo un attimo così rispondete voi e chiudiamo su questo argomento, perché voglio parlare anche dell'Inter con voi due, perché ho una curiosità da chiedervi. Allora andiamo con l'audio al 331 8200 213.
Salve, sono Donald da Miami. Da interista c'ho una domanda per voi. Ma secondo voi, in quel momento là, Agnelli, a parte Pirlo, chi doveva prendere come allenatore uno che era disponibile e bravo in quel momento?
Allora, lui dice, quando mandano via Sarri, che stiamo parlando di pochi mesi fa, non è un anno, è pochi mesi fa, perché siamo ripartiti subito, Alessandro, no? Fa questa domanda, dice, lui prende Pirlo, che era destinato all'Under 23, lo prende, lo promuove direttamente alla prima squadra. Dice, ma se non prendeva lui, chi doveva prendere?
Ale, domanda molto interessante, Marco. Il tempo non c'era.
Sarri no.
Infatti, la risposta è quella, avrei tenuto Sarri, avrei spiegato alla squadra.
È il nostro allenatore.
È il nostro allenatore, si va avanti. Il problema è che, insomma, sappiamo, abbiamo parlato tante volte.
Si prendeva Chiesa, McKenny, Kulusevski, questi giovani, esatto, gli si dava al mister, e adesso lavora pure con loro.
Non poteva andare avanti, però si doveva tenere Sarri. Era l'unica scelta logica in un periodo in cui non avevi il tempo materiale anche per cambiare.
Io sono d'accordo con te. Allora, sentiamo un attimo che dicono Gianni Di Marzio e Paolo Stringara su questo argomento. Gianni.
Sì, indubbiamente nel momento in cui si era dato una svolta anche a livello di un certo tipo di calcio spettacolare, se vogliamo, di possesso palla, con la linea difensiva sempre alta, con le imbucate finale, obiettivamente devo dire che io avrei sostenuto pure io Sarri, solo che evidentemente forse non c'è stato troppo feeling tra il gruppo e l'allenatore, ma lì doveva entrare in gioco il direttore sportivo, il management della situazione, avrebbero dovuto loro ricucire un po' questi tipi di rapporti. Poi per il resto obiettivamente devo dire che Pirlo non era ancora pronto, è stata una scelta molto rischiosa, una scelta irresponsabile, una scelta molto superficiale.
Paolo Stringara.
Io penso che dunque negli ultimi anni alla Juventus la domanda non è chi dovevano prendere, è perché hanno mandato via quelli che avevano, la prima cosa, no? Seconda cosa, anche io sono uno che veramente, Sarri per me è uno dei migliori allenatori che c'è proprio in circolazione. Secondo me non gli è stata data la possibilità, anche il primo anno, di avere dei giocatori che lui avrebbe voluto avere per il suo tipo di gioco. Praticamente lui ha allenato la squadra di Allegri.
Sì.
Non è sempre facile, non è sempre una cosa logica, ma un altro particolare è, ma secondo voi alla Juventus, cioè, puoi mandare via un allenatore quando ancora magari non hai l'alternativa? Cioè, io perlomeno non lo so, in una squadra normale può succedere una cosa del genere, no? Ma una squadra come la Juventus, che deve pianificare, che deve fare delle scelte importanti, che deve rendere conto a una tifoseria a livello mondiale. Cioè, secondo me è stata un po' affrettata, non tanto l'esonero, diciamo così, l'allontanamento di Sarri, ma il fatto di non avere già un sostituto a livello di top allenatore.
Ci sta come valutazione, Alessandro.
È vero.
Cioè, se tu mandi via giustamente uno che comunque vince lo scudetto, devi avere un'alternativa valida.
Ma si ritorna a quello che ha detto Mister Di Marzio prima. La scelta è responsabile e secondo me un po' di presunzione, perché se la Juve aveva vinto lo scudetto, hanno pensato, nell'ultimo periodo, senza di fatto un allenatore plenipotenziario come era Sarri, si può vincere anche senza allenatore. E invece senza allenatore non vince.
Sì. Sei d'accordo, Gianni?
Sono d'accordo, ma anche l'assenza di Marotta, che non è stato sostituito. Per me, infatti, la fuga di Marotta è stata anche quella determinante. Io non ho capito ancora il perché. Intuisco che forse non c'erano anche dei buoni rapporti, non lo so, credo io, immagino, con la dirigenza, con il presidente, immagino, certamente. Ma l'uomo Marotta è mancato anche perché poteva da collante. Questo è mancato alla Juve, anche durante questo corso di campionato, sia ben chiaro, non dico solo dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista comportamentale, questi giocatori che vanno a fare il festino, quell'altro che è mancato, per me sono discorsi che Marotta, che conosco bene, ho avuto il piacere di lavorare insieme a Venezia, che abbiamo avuto un camminato alla Bia là dopo 30 anni, capisco come lavora, l'ho visto di persona. E so che è un diplomatico unico, è un andreottiano, è uno che a posto tu mi sarei veramente candidato alla Democrazia Cristiana.
Che grande sei il numero
è
uno,
sei proprio
una cosa, lui riesce proprio a trovare, cioè ti dà una definizione che cassa proprio a pennello, cioè che gli puoi dire, no, veramente. Vabbè, vediamo un po', poi dopo vi faccio una domanda sulla corsa alla zona Champions, però voglio sapere una cosa da voi due, da due allenatori. Prima, la domanda che ho fatto, già sono arrivate delle risposte dagli ascoltatori, è guardando insomma l'andamento dell'Inter, no? 12 risultati utili consecutivi nelle ultime partite, 5 gol subite, 9 vittorie consecutive, 34 punti nel 2021, e pensate che è la seconda squadra nel 2021 per punti fatti, perché prima c'è l'Atalanta.
Esatto.
Dove è avvenuta, a vostro giudizio, la svolta in questa stagione in campionato dell'Inter? Cioè, è avvenuta in una partita specifica dopo l'eliminazione dalla Champions, oppure c'è una scelta di Conte che secondo voi è stata quella che ha prodotto la scintilla? Gianni Di Marzio, parto da te, poi Paolo Stringare e Alessandro Santarelli, dai.
Ma a mio avviso è stata la convinzione nel tempo, è stato un percorso dovuto, a mio avviso, alla forma strepitosa di Lukaku, che ovviamente lo ha eletto proprio leader del gruppo, che effettivamente questo calciatore, oltre ad essere un grandissimo trascinatore, un condottiere, è proprio un tir, se vogliamo, con la sua forza fisica e non solo, ma devo dire anche sul piano, diciamo, della cordialità nei confronti dei compagni, ma io intendo nel senso di mettersi a servizio di tutti. Secondo me la svolta sarà anche quella con Eriksen, obiettivamente portarlo dietro, farlo giocare basso anche un po' davanti alla difesa. Insomma, è stato un continuo, ecco. Poi la convinzione dell'allenatore che Conte è un martello, sai, con i martelli non puoi mai dire, sai, è incominciato in quel periodo con quella partita, perché lui continuamente dall'inizio del campionato si è fatto comprare giocatori pronti per vincere lo scudetto, al di là dei giovani del futuro dell'Inter, al di là dei Bassoni e gli altri, però giocatori pronti che nel tempo hanno dato il massimo, e lui sempre a stargli addosso. Questo è stato, non c'è stato un momento particolare. Poi io posso ricordare, mi posso sbagliare.
Stringara, la svolta Inter.
No, io invece penso che ci sia stato invece un momento, sì, assolutamente sì, unico, e dove Conte ha capito qualcosa di più della sua squadra, cioè la partita di ritorno in Coppa Italia con la Juventus, dove lui ha messo in campo Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic tutti insieme, e ha visto che comunque l'equilibrio dell'Inter poteva essere retto, cioè c'era un equilibrio, non era una squadra squilibrata allo sbando. E dopo aver visto questa cosa qui, dove ha messo tutti i migliori tecnicamente in campo, in contemporanea, a centrocampo soprattutto, vista questa cosa, secondo me lui è andato avanti poi con questa cosa, perché l'ha subito poi riproposta in campionato, e da lì secondo me c'è stata proprio la svolta in positivo assolutamente dell'Inter.
Allora qualcuno dice la scintilla è scattata dopo 10 anni di nulla, mentre altri scrivono la svolta nell'Inter è stata quando Conte ha abbassato la squadra e messo Eriksen e mezzala, 3-5-2 e non trequartista nel 3-4-1-2.
Marco, scusami, non è stato solo, perché lui ha giocato anche con Perisic, sì. a Torino ha giocato anche con Perisic a sinistra, cioè i due esterni offensivi insieme, più centrocampo senza un muscolare come Gagliardini, come Vecino, come, ma ha messo Eriksen, tenendo poi Barella e Brozovic, quindi ha messo tutti i migliori. Voi andatevela a rivedere, sono cose che voglio dire, mi viene da ridere.
Però aspetta,
è una battuta, chi capisce di calcio le sa.
No, ma Paolo sicuramente quello è un indizio, però vi voglio chiedere una cosa, tutte e due, voglio sentire Alessandro.
No,
Alessandro,
vabbè, hanno già detto tutto, aggiungo solo, ricordi all'inizio del campionato quando l'Inter prendeva tanti gol, la difesa c'era Kolarov e Skriniar andava in panchina. Ricordati anche l'errore che fece Kolarov nel derby su Ibrahimovic quando l'Inter perde quella partita.
Quindi tu dici anche l'inserimento di uomini giusti nel ruolo giusto ha determinato questo.
E poi secondo me, io torno su quello che ho detto anche Saulo Sera, io credo che la svolta c'è stata anche dopo l'eliminazione di Champions. Cioè loro vanno a Cagliari, vincono quella partita e si rendono conto che si possono comunque compattare nonostante l'eliminazione. Quindi tutta una serie di fattori.
Io invece la vedo, mi trovo molto vicino al pensiero un po', diciamo, generale che viene fuori da voi, però vedo anche che nel momento in cui lui ha fatto una scelta diversa, cioè, vi ricordate quanto era molto più aggressivo e alto l'Inter?
Sì.
Gianni, ti ricordi quanto era molto più
all'inizio,
aggressivo e
sì.
prendeva dei gol? Quando lui ha abbassato un po' il baricentro della squadra ed è tornato un po' a quello che sa fare molto bene, e con l'inserimento di Eriksen, come avete detto, con l'inserimento dei giocatori, eccetera, come avete sottolineato, però lì mi sembra che ci sia stata una svolta tattica. È male questa chiave di lettura, non va bene, Gianni e Paolo Stringara? Gianni?
No, sicuramente era abbastanza offensivo, io sono d'accordo con Paolo, però sicuramente anche per la mancanza proprio di avversari, perché altrimenti, per quello che mi riguarda, io li vedevo anche troppo propositivi, pendevano un po' troppo in avanti. Ecco, abbassarsi siamo d'accordo, ma i due esterni bassi, se vogliamo, del 3-5-2, quindi il quinto di sinistra, il quinto di destra, offensivi entrambi, e gli esterni alti offensivi pure. Nella fase difensiva gli esterni alti nelle chiusure, secondo me, li ho visti sempre un po' carenti, specialmente Achini a destra si faceva sempre scivolare l'avversario alle spalle, non riusciva a chiudere bene sulle diagonali. E avanti poi onestamente hanno fatto la differenza Lukaku e Lautaro. Poi in mezzo al campo chiaramente avevo bisogno, Brozovic cantava e portava la croce, Eriksen, come diceva Paolo, giustamente c'è stata una grande qualità di gioco lì in mezzo. Devo dire che secondo me la squadra va inquadrata nel tempo, l'Inter ha incominciato anche a giocare bene, se vogliamo.
Paolo Stringara.
Sì, è vero, io confermo quello che vi ho appena detto. Secondo me la svolta è stata proprio una svolta tecnica, mettendo in campo tutti i giocatori migliori tecnicamente. Secondo me lui, parlo di Conte, non aveva fiducia in questo equilibrio. Dopo la partita di Torino, dove la Juventus ha eliminato l'Inter, però lui secondo me ha visto che questo equilibrio poteva esistere, no? E quindi poi l'ha riproposto in Italia, in campionato, e le cose sono andate nettamente meglio. Cioè, secondo me, proprio anche a livello di risultati, statisticamente, se voi andate a vedere, da quella partita lì poi c'è stato qualcosa di diverso, secondo me, in tutti i sensi.
Senti, voglio coinvolgere su un'altra cosa. Stavo vedendo una classifica dal 2021, quindi quando è iniziato l'anno nuovo, no? Quindi Atalanta prima, Inter seconda, Juventus terza. Parlo di punti, fatti nel 2021. Quarto posto Lazio e Napoli a pari punti. Ricordiamo che Lazio, Juventus e Napoli hanno una partita in meno. Okay. Milan, quinto posto, Roma sesta. In questa corsa alla zona Champions, chi rischia secondo voi attualmente? Alessandro, parto da te.
La Juve.
Tu dici la Juve.
Secondo me la Juve rischia tantissimo. Tantissimo.
Il Milan, questa frenata del Milan, è la squadra che ha fatto meno punti.
Sì, però un buon margine di vantaggio. Dovrebbe proprio crollare in maniera verticale il Milan. E sinceramente,
però l'andamento che fa non lo può tenere così fino alla fine.
No, però ho controllato anche il calendario. Non ha
un calendario.
Un
punto in più
proprio
della Roma, 25 punti, sì. 24 della Roma. Gli altri stiamo parlando di l'Atalanta ne ha fatti 36. L'Inter ne ha fatti 34. La Juventus 32, Napoli e Lazio 31.
Secondo me è proprio la Juve. La Juve. Il Milan alla fine può arrancare, ma ci arriva. tu lo vedi un crollo verticale? Io onestamente no. La Juve è quella che rischia più di tutto.
A me mi comincia un po' a preoccupare.
La Juve?
Milan.
Ah, il Milan.
Perché la frenata c'è.
Sì, sì, la frenata c'è. Però ha messo un po' di fieno in cascina.
Lo so, però insomma ancora sì, mancano un bel po' di partite. Stringara, poi sento Gianni Di Marzio. Paolo.
Dunque sì, la Atalanta a me, sapete che a me piace tantissimo, sono molto contento anche per il Napoli, per Gattuso soprattutto, perché se non avesse avuto quel paio di mesi di polemiche interne, no?
Gli ha fatto bene il silenzio stampa.
Oh, da quando non parla più le vince tutte.
ma è normale, perché voglio dire, il mister lo sa, ma lo sappiamo tutti, che quando te le energie non le butti più sul campo, non le butti più sulla preparazione della partita, ma le devi buttare su altre cose, alla fine qualcosa ti toglie, no, questa cosa qui. E quindi sono molto contento per Gattuso. Quindi Atalanta-Napoli io spero che arrivino tutte e due. E poi, fra Juve e Milan c'è l'altra squadra. Mi fa piacere che non parliamo più di corsa a scudetto, perché chiaramente da interista questa cosa mi fa molto piacere. Anche perché la Juventus, quando gli obiettivi vengono cambiati, ma anche all'interno di una partita, cioè raddrizzare poi la partita o raddrizzare poi un campionato per obiettivi minori,
difficile,
cioè non è sempre facile, assolutamente.
Gianni Di Marzio.
Ma io sono d'accordo con tutti quanti gli altri, perché guardo anche la prestazione delle squadre che mette in campo la Juve, che non mi hanno mai convinto e che non mi convincono ancora, anche l'ultima, anche quella con il Toro. Due centrocampisti hanno lo stesso passo, Danilo e lo stesso Betancur, lasciare fuori giocatori che sono andati a fare la cena, il festino, come lo vogliamo chiamare. Così io sono convinto, come immagine sicuramente la Juventus avrà fatto benissimo, però è come un boomerang, perché per quello che mi riguarda, lo chiedo anche a Paolo e agli altri, il giocatore quando lo tocchi nella tasca sui soldi è la punizione, guarda che lui la sente di più, come gli metti 1 milione, 2 milioni di multa, tutto quello che ti pare, impazzisce, nonostante guadagni un sacco di soldi. Io parlo per le mie esperienze quarantennali, non le mie esperienze di un anno, due anni, che non ho guidato neppure il 500 per allenare e guido una Ferrari. Io non ci credo a queste cose. Allora, considerando anche che mancano 9 partite, al di là del recupero della Juve, ma la Juve deve ancora giocare con l'Atalanta, con il Milan e con l'Inter. Ragazzi, quindi vedendo le prestazioni di questa squadra, che mi lascia sempre in dubbio, quando la prima cosa vado a vedere formazione, ma adesso ci siamo inventati anche Danilo playmaker, capito? Io dico non ci capisco più niente, devo cominciare a rivedere un po' le mie posizioni tecniche, tattiche, non lo so come, eppure cerco di aggiornarmi, sto attento, guardo i match quasi di tutto il mondo, sto sempre attaccato al computer per vedermi il calcio sudamericano, europeo. Ma è possibile che siamo diventati tutti deficienti qua? Non lo so, vorrei capirlo, spiegatemelo per favore e io vi ascolto con grande piacere.
Siamo noi che dobbiamo ascoltare
Paolo,
il mister.
Aggiungi qualcosa tu, perché noi possiamo soltanto seguirvi.
Come faccio a spiegare cosa al mister? Cazzo, è un po' di classe, dove è impossibile spiegargli qualcosa, però c'ha ragione quando dice se la Juventus arriva a schierare, no, proprio sembrano le mosse della disperazione a volte. Ora capisco che c'era una situazione particolare, ma insomma della Juventus ne abbiamo parlato, forse no, stiamo anche esagerando, però è normale che sia così, perché è la squadra più rappresentativa, è quella che negli anni ha vinto, no, tantissimo, e quindi è evidente che è il punto di riferimento. Io penso un'altra, ritornando al discorso di prima dell'Inter, un'altra svolta è stato quando Conte non ha più pensato alla Juventus, ma ha pensato all'Inter, no? Quando Conte è andato avanti alla Juventus, quando Conte non gli è più il disturbo, no, della notte pensando alla Juventus, ma ha pensato in maniera ottimistica alla sua squadra, all'Inter, anche lì è stata la svolta.
Vero, mentale,
cioè, capito? Questo è il discorso. Quindi la Juventus, abbiamo capito, quest'anno secondo me rischia anche di non vincere la Coppa Italia, perché si ritrova un Atalanta, l'Atalanta giusto in finale, quindi secondo me insomma è ancora tutto, rischiano di non vincere nulla quest'anno assolutamente, e magari se poi non arrivassero neanche in Champions, veramente io penso sarebbe uno degli anni più negativi dagli anni 90.
Ma sul Milan non temete una questa frenata qui che vi dicevo prima, è da prendere in considerazione, oppure insomma sto esagerando io e quindi il Milan
se la giocano, Marco, se secondo me se la giocano. Se la stanno giocando Juve e Milan, perché io ti ripeto, io a me piacerebbe veramente Atalanta e Napoli per i motivi che ho detto prima, e poi l'altro posto alla fine c'è anche la Lazio, la Roma mi sembra un po'
lontana, un po' caduta, sì.
C'è anche la Lazio, però vabbè, è chiaro che insomma,
La Lazio ha fatto gli stessi punti del Napoli nel 2021, viene da 3 vittorie consecutive, sembra essersi
quindi ci sono anche loro se la giocano tutti insieme.
Gianni, e poi vi saluto, che dici? Dobbiamo fare considerazioni di questo tipo, quindi sono un po' Milan e Juve che devono giocarsi questo, che sembra strano quello che stiamo dicendo, perché il Milan è il secondo in classifica, però questa frenata fa un po' pensare.
Sì, sulla Juve abbiamo detto, sul Milan io penso che ci sia anche un calo adesso di tensione, ci sia anche un po' di delusione, perché diciamoci anche un'altra nostra presunta verità, che se c'è stata una squadra che a gennaio ha cercato così proprio giocando quasi al buio per lo scudetto, è stato Milan che ha preso Mandzukic, che non ho capito che fine ha fatto, e si parla addirittura di riconfermo. Poi ha trovato un difensore centrale fortissimo, l'inglese, il Chelsea, Tomori per me ha messo in discussione anche la riconferma di Romagnoli, esatto. Ecco, quindi, per cui sì, Milan credeva in qualche cosa, credeva che poteva lottare per lo scudetto, ma adesso deve stare attento veramente a quello che può essere la posizione per la Champions. Come ti dicevo prima, il Milan il calendario più o meno è abbastanza abbordabile, con squadre tra virgolette, abbiamo visto che neppure con la Sampdoria, poi Sampdoria ha meritato bene, con squadre tipo, non so, deve giocare con il Genova, con il Sassuolo, ma alla fine però deve giocare pure con l'ultima partita, c'è l'Atalanta e c'è un'altra partita ancora importante con la Juventus, quindi sono anche scontri abbastanza diretti. Milan e Juventus rischiano moltissimo, e la Juventus poi dobbiamo stare a vedere che succede tra in questa finale con il Napoli, diciamo dopodomani, e quella è una gara veramente super importante.
La Juve. Marco ha il calendario peggiore di tutti, perché oltre Atalanta, Milan, Inter ha anche, diciamo, le partite tra virgolette semplici: l'Udinese a Udine, che non è mai facile affrontarla, ha il Sassuolo a Reggio Emilia. Guarda che su 10 partite ne ha almeno 5 di medio alto livello la Juve da affrontare.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Vorrei ringraziare tanto, e gli faccio ancora gli auguri a tutte e due, a Gianni Di Marzio e Paolo Stringara. Grazie,
ciao.
Come sempre un piacere.
Grazie, ciao. Arrivederci a tutti. Ciao.
Un abbraccio ad entrambi. Stavo dando un'occhiata. Allora, c'è un messaggio, lo prendiamo al volo, ce la facciamo? O lo vogliamo prendere dopo? Poi c'è qualcuno che, come sempre, si arrabbia. Io veramente.
Anche oggi?
Sì, si arrabbiano pure oggi.
Perché? Cosa dicono, Marco?
No, c'è uno che dice: aspetta, adesso ho capito, siete una succursale di Mediaset.
Ah, addirittura,
vabbè, fai nomi di tutta
Dio, abbiamo un editore talmente
no, vabbè, ma poi,
che
ma poi
non è succursale di nessuno, ma poi
ma
perché
poi non ho capito perché? Cioè, capito, ma
succursale,
non
lo so. Di Mediaset,
poi si cita un po' di nomi come Piccinini, magari è insomma essere arrivare personalmente al suo livello, quindi mi farebbe piacere.
Forse per gli opinionisti, perché c'era Daniele.
Ma non lo so, veramente. No, non credo che sia questo.
Nemmeno il pranzo di Pasqua.
Poi qualcuno dice che c'è tutta colpa di rigori che non hanno dato la Juve, altrimenti sarebbe una classifica.
I rigori?
Sì, dice: se Agnelli insiste con la Superliga ci facciamo fuori da tutto, i rigori mancati fanno la differenza in classifica.
Forse i passaggi all'indietro di Bentancur, di Kulusevski la fanno di più.
Perché c'è sta visione proprio così?
Non lo so.
Veramente delle volte faccio una gran fatica, però.
Sì, questa cosa, avendo abbastanza il polso sulla situazione della tifoseria della Juve, guarda, sarà il 3% che si appella quest'anno alla decisione arbitrale.
Questo,
devo dire la verità.
Fai un invito a passarne qualcuno.
Marco, gli episodi ci sono stati per tutti, perché vogliamo dire il rigore non dato.
C'è un po'
porto,
un cambio, ci parli tu con questi e a me ne dei quelli.
Però onestamente quest'anno attaccarsi agli errori arbitrali.
Dai, fermiamoci un attimo, break, difficile. E torniamo tra pochissimo.